Uomini e profeti. Questioni.
Una buona giornata, benvenuti a una nuova domanda, una nuova questione di Uomini e Profeti. Un benvenuto a tutti da Gabriella Caramore. Nella puntata di ieri avete sentito dei percorsi verso Oriente e ancora ci torneremo sopra domenica prossima, anche perché la trasmissione in realtà continua ad essere unitaria, anche se con questa doppia scansione, come in fondo è sempre stata, perché le storie sconfinano nei problemi e i problemi riguardano le storie degli esseri umani. Dunque, il nostro titolo di oggi: dove vanno i morti? Vanno da qualche parte o in nessun luogo o in un tempo altro? Ieri nella tradizione cattolica è stata la giornata dedicata ai defunti, ma ecco, questa domanda dove vanno i morti è una domanda che in ogni tradizione si è posta, ogni civiltà, ogni cultura, e ognuno di noi in fondo si pone. Che cosa ci attende dopo la morte? Ci attende qualcosa o non ci sarà più nulla? O diventeremo altra cosa? O ci disperderemo come polvere? O invece qualcosa rimane, qualcosa si ritroverà? Non c'è nessuna risposta certa a queste domande, solo congetture, speranze, tentativi, infiniti tentativi di risposte. Allora, prima di parlarne con il nostro ospite di oggi, solo qualche verso di una poetessa che vive a Milano e che, oltre a scrivere poesie, insegnare poesia ai bambini, traduce testi buddisti. In una raccolta, si chiama Livia Candiani, in una raccolta dal titolo Bevendo il tè con i morti, sembra accogliere il pensiero di Aldo Capitini, quello di una compresenza dei vivi e dei morti. Sentite soltanto, leggerò soltanto qualche verso, ecco la forza lieve di alcune delle sue immagini. Comincia così: verso sera i morti siedono sui fili della luce, come gocce di pioggia che è già caduta. Oppure, la barca dei morti che non sanno dove andare si ferma al tappeto dei tuoi pensieri, alla fontana dei ricordi, a levarsi gli abbracci prima delle nuvole in cui anonimi scomparire. Oppure ancora, un leccio abbandonato dai percorsi della foresta guarda dritto verso il cimitero e non osserva i viventi in cerca d'ordine tra le tombe, né le date e i nomi, il rammarico o l'orrore delle pause scritte sulle lapidi, ma il medesimo silenzio degli uomini caduti osserva. Ecco, ce ne sono tante altre, molte altre ce ne sarebbero da leggere, ma appunto questo è un modo di tenere presenti i morti, e ce ne sono tanti altri. Noi ne parliamo con il nostro ospite di oggi, che è Paolo Ricca. Gli do il benvenuto.
Buongiorno
a lei, Paolo. Buongiorno. Ricca, teologo valdese. Come sapete, tutta l'estate siete stati in compagnia del suo Evangelo di Giovanni, che adesso ritrovate in podcast. E a proposito del podcast, poi la settimana prossima vi daremo qualche aggiornamento, ma voglio anche ricordare, visto che oggi partiremo da Lutero, un po' sorprendentemente ma non tanto, anche il nostro Lutero, Mendicante di Dio, di cui c'è anche il volume che si può acquistare dalla Morcelliana. Allora, il nostro punto di partenza è Lutero. Giovedì scorso si è celebrata la giornata della Riforma. Esce un nuovo volume di questa prestigiosa e devo dire davvero bella e ben curata collana di opere scelte di Lutero, il 14° volume, si intitola Le Resolutiones, commento alle 95 tesi, nonostante il titolo latino, cioè c'è il latino ma c'è anche l'italiano. Ecco, che cosa sono queste Resolutiones?
Ecco, sono le spiegazioni. Il termine resolutiones nel latino medioevale equivaleva al nostro spiegazioni, dunque un'opera abbastanza cospicua, consistente, con la quale Lutero ha spiegato le famose 95 tesi che affisse alla porta della chiesa del castello di Wittenberg il 31 ottobre 1517. Siccome queste tesi sono delle brevi frasi molto concise e qua e là anche un po' enigmatiche, Lutero ha subito avvertito la necessità di spiegarle, cioè di dire che cosa veramente intendeva dire con queste tesi.
Ecco, per la verità, come lei spiega nell'introduzione, Lutero si aspettava dibattito, si aspettava esatto. discussione, diceva queste non sono delle formule indiscutibili, alcune cose non le capisco neppure io.
Sì, è vero.
E però siccome così. Nessuno le ha discusse, se lo so discutere lui.
E quindi allora l'opera aveva un doppio, significa un doppio scopo. Da un lato, come ho detto, spiegare meglio le tesi che potevano essere o non capite o fraintese. E dall'altro però rilanciare il dibattito che non c'era stato e che Lutero considerava fondamentale, importante appunto per la riforma della Chiesa o comunque per un rinnovamento che veniva avvertito come necessario, come non procrastinabile.
Ecco, poi invece del rinnovamento e del dibattito c'è stata la scomunica, e quindi di lì è partita la riforma. Ecco, però devo dire ecco, che sono anche, come dire, molto così, c'è un linguaggio molto medievale, una teologia anche molto medievale, però ecco, se uno le legge oggi, che cosa ci può trovare di interessante?
Beh, naturalmente ci sono tante cose. Dipende anche dagli interessi della persona, sì. ovviamente, ma soprattutto direi tre temi. Il primo è quello della penitenza, della vera penitenza, cioè che cosa vuol dire pentirsi, che cosa vuol dire convertirsi. Il secondo è quello delle indulgenze, che oggi hanno un'attualità relativa, che però restano ancora è un fatto anche nella spiritualità e nella pietà cattolica che non
sono state scomunicate.
No, le indulgenze ci sono ancora, insomma.
Ecco, le indulgenze, cioè quella modalità attraverso la quale, facendo un lavoro di penitenza o acquistando talvolta delle penitenze, si poteva intercedere per i propri peccati o per quelli di altri.
Sì, cioè in realtà si intercedeva per essere liberati non dalla colpa, perché questo lo può fare soltanto Dio, ma dalla pena. Per ogni peccato c'è una colpa che Dio nella sua grazia elimina, insomma cancella, e poi però c'è una pena. E ecco, l'indulgenza aveva come scopo quella o di commutare la pena, che una volta erano anche pene corporali, digiuni che non finivano mai, cose anche peggiori, commutarle ad esempio in un'offerta per l'orfanotrofio, per ricostruire una chiesa o per altri motivi, diciamo oggi umanitari, ecco. Quindi in sé non era necessariamente una cosa negativa, tanto che Lutero in quest'opera non è pregiudizialmente contrario alle indulgenze, ma è soprattutto contrario a come queste indulgenze venivano predicate, e cioè venivano predicate in maniera da far capire alla gente, ingannandola, che comprando l'indulgenza non avevano più bisogno di pentirsi perché era cancellato il peccato. Invece l'indulgenza, secondo la dottrina dell'epoca, cancellava soltanto la pena, non la colpa. E da questa confusione, dice Lutero, la gente non capisce più nulla e soprattutto viene completamente ingannata. Non solo, ma secondo la critica, diciamo, di Lutero, le indulgenze distoglievano l'attenzione dei credenti da quello che è il vero tesoro della Chiesa, cioè la misericordia di Dio, la croce di Cristo, il perdono dei peccati gratuito e immeritato. Questo è lì che tu devi orientare la gente, non l'indulgenza che praticamente...
Quindi non risolvere, come dire, mettere a posto la propria coscienza ripagando in qualche misura la colpa, ma, se capisco bene, una... indurre a una conversione del cuore.
Una conversione del cuore. Difatti la prima delle tesi, delle 95 tesi, è proprio questo. Quando il nostro Signore Gesù Cristo disse convertitevi, pentitevi, volle che la penitenza durasse tutta la vita. Cioè Lutero ha praticamente rovesciato l'idea di penitenza che tradizionalmente nasce dalla coscienza del proprio peccato. Io ho peccato, mi pento e cerco il perdono di Dio. Lui dice no, è il contrario. Tu devi prima riempire la tua anima, per così dire, della consapevolezza della misericordia di Dio, del perdono di Dio. E poi viene la penitenza. Cioè mentre prima si diceva dalla penitenza si giunge al perdono, lui dice dal perdono si giunge alla penitenza, rovescia
però
il discorso.
Anche non è detto, cioè non è, se io ti perdono non è detto che tu ti penta, non necessariamente.
Se, beh, naturalmente deve essere una diciamo una vera presa di coscienza.
Una presa di coscienza.
Una vera presa di coscienza, sì. Che si tratta del perdono di Dio, non qualche cosa che mi do io psicologicamente, ma è l'opera di Cristo. Non dimentichiamo che siamo nel 17, quest'opera l'ha scritta nella primavera e nell'aprile della primavera del 18, e nell'aprile del 18 ebbe luogo la grande disputa di Heidelberg, nella quale Lutero praticamente scopre, o meglio teorizza, la cosiddetta teologia della croce, cioè il fatto che il centro della fede cristiana è la morte e la risurrezione di Gesù, e lì c'è la conoscenza di Dio e lì c'è anche la conoscenza di noi stessi.
Ecco, poi l'altra cosa che si trova, insomma, leggendo questo testo è una esigenza che viene avvertita anche ora all'interno della Chiesa Cattolica, all'interno credo di tutte le chiese, di una riforma, e che ai tempi era molto diffusa, cioè non è solo Lutero, no? Era una diffusa domanda.
Diffusissima, ma pensi che era un secolo che nell'ambito della cristianità occidentale si parlava di riforma. Il concilio di Costanza 1415 e i concili successivi del XV secolo sono stati tutti concili di riforma, tutti parlavano di riforma come oggi tutti parlano di democrazia, era il linguaggio, diciamo, corrente, però non accadeva, ecco. E lì allora Lutero a un certo punto, nel commento alla tesi 89, ha una frase breve ma estremamente pregnante proprio sulla riforma della Chiesa.
Ecco, noi abbiamo chiesto ad Angelo Maggi di leggerla per noi, così sentiamo anche le parole e anche il linguaggio di Lutero.
La Chiesa ha bisogno di una riforma. E questa non può essere il compito di un solo uomo, cioè il pontefice, né di molti, cioè i cardinali, come ha dimostrato l'una e l'altra cosa l'ultimo concilio, ma di tutto il mondo, anzi, di Dio soltanto. Ma il tempo di questa riforma lo conosce solo colui che ha fondato i tempi. Nel frattempo non possiamo negare vizi così manifesti. Le chiavi sono sottoposte all'abuso e asservite alla cupidigia e all'ambizione, e la corrente è diventata impetuosa. Non è in nostro potere arrestarla. Le nostre iniquità parlano contro di noi, e ciascuno porta il peso delle sue parole.
È Ecco, questo è, che cos'è riforma per Lutero? Tra l'altro è un testo intriso di citazioni bibliche, di commenti su tutta la Bibbia, con una conoscenza davvero straordinaria. Ecco, dice, il compito di tutto il mondo, la riforma, anzi di Dio soltanto, di Dio soltanto, ma anche di tutto il mondo, si potrebbe dire, no? Nel senso che ciascuno deve fare la sua parte.
Sì, ciascuno deve fare la sua parte, però la riforma di tutto il mondo non è necessariamente la riforma di Dio. Cioè, l'opera di Dio è ancora qualcosa d'altro, proprio perché Dio lavora sui cuori e nessuno può lavorare sul cuore umano. E la riforma, una vera riforma, può nascere soltanto dal cambiamento dei cuori, e quello è un'opera esclusiva di Dio. Noi possiamo modificare le strutture, possiamo modificare i discorsi, le parole, i gesti, eccetera, si possono fare tante cose, ma nessuno raggiunge i cuori se non Dio, attraverso la sua parola, attraverso il suo spirito, quindi anche attraverso delle persone che portano la parola di Dio. Ecco, ma...
Beh, lei dice attraverso Dio, cioè solo Dio, però si può anche dire che ciascuno può convertire il proprio cuore e accogliere il cuore di un altro e lavorare sul cuore di un altro.
Può far qualcosa, può far qualcosa, ma l'opera maggiore è sempre l'opera di Dio, che appunto poi per Lutero è un Dio che interviene, che agisce, che parla, che cambia, che trasforma, che rivoluziona, una specie di vulcano in perenne.
Una tempesta. Allora, però noi vogliamo tornare sul nostro tema.
Ecco, scusi, volevo dire una cosa su questa citazione molto bella che abbiamo letto. È che lì Lutero dice che lui, la riforma verrà quando Dio stabilirà, cioè non ha nessuna consapevolezza,
sì,
né di essere lui strumento protagonista della riforma, e neppure di avere la sensazione che la riforma stava accadendo o era in procinto di accadere. Questo è molto importante, proprio perché, diciamo, non c'è un piano.
Non c'era un piano di... non si sentiva un riformatore,
no? No.
Sulle prime.
No.
È stato in qualche modo portato.
Sì, sì.
Forse in questo senso allora lui sente
controvoglia,
che è strumento di qualcosa. Ecco, io invece volevo aggiungere un'altra cosa su questo volume, che tra l'altro è curato da lei, come tutte le opere scelte di Lutero, e devo anche dire che nel giugno scorso la Claudiana ha ricevuto, la casa editrice Claudiana che lo edita, ha ricevuto un premio speciale per la traduzione presso il Ministero per i beni e le attività culturali per l'opera che ha svolto per la conoscenza della riforma in Italia, in particolare queste collane di Lutero e Calvino. Ecco, però adesso veniamo al nostro tema. Allora, la questione dei morti salta fuori dal tema delle indulgenze.
Sì.
Ecco, perché?
Perché a quel tempo si sosteneva e si sostiene ancora in ambito di una certa teologia cattolica che le indulgenze possono essere applicate anche ai morti e che il Papa ha giurisdizione, cioè ha potere di intervenire anche nel purgatorio. Allora, su questa questione c'era un dibattito, naturalmente, e Lutero qui prende posizione critica nei confronti di queste tesi. Per lui le indulgenze valgono solo per i vivi e non per i morti, per i defunti, e il Papa, con tutti i poteri che ha, a questo punto Lutero è ancora molto cattolico,
molto papista,
con tutti i poteri che ha, però dice solo sulla terra, non oltre, perché l'oltre, l'aldilà, diciamo anche il purgatorio, in fondo è un ambito in cui soltanto Dio può intervenire e nessun uomo, se non attraverso la preghiera, attraverso la preghiera, questo sì, ma non in altra maniera.
Ecco, naturalmente Lutero parla con le parole del suo tempo, con la tradizione medievale ancora alle spalle, sì. E noi oggi, al di là di quello che possiamo pensare di inferno, purgatorio e paradiso, abbiamo una sensibilità molto diversa. E ecco, ma innanzitutto, se noi vogliamo, prima di parlare dell'aldilà, qual è l'esperienza che noi possiamo, che noi facciamo della morte?
Perché noi non facciamo l'esperienza della nostra morte, facciamo soltanto l'esperienza della morte altrui, ma fare l'esperienza della morte altrui vuol dire che la morte resta comunque fuori del nostro mondo, diciamo così, riguarda altri, la vediamo continuamente, ma in fondo non facciamo nessuna esperienza della morte, e quando la faremo, perché tutti la faremo, sarà troppo tardi, per così dire, cioè non saremo più in grado di raccontarla e quindi di capirla. Cioè, questo è veramente un grande mistero, che tutti moriamo ma nessuno effettivamente sa che cosa vuol dire morire nel senso proprio della parola.
Anche se ciascuno nella sua vita fa delle parziali esperienze di...
Sì, parziali esperienze.
Di morte, nel senso di quando ci si sente malati, feriti, sì, traditi, sì, abbandonati.
Certo,
ecco, sono...
certo. C'è tutta una serie di esperienze che rassomigliano, che introducono, che possono anche preparare, ma la vera esperienza della morte, quella c'è completamente...
In questo aveva ragione Epicuro.
Eh sì, aveva ragione Epicuro, finché ci sono io non c'è lei, quando c'è lei non ci sono più io, e questo va bene, si può dire e si può ripetere. Naturalmente si può adoperare la parola morte in senso metaforico, la morte di un amore, la morte di un'amicizia, la morte di un ideale, di una speranza, anche la morte di una fede, ci sono anche la fede può morire, cioè tutto ciò che fa parte della nostra vita, però è un uso metaforico, non è propriamente l'uso
proprio. Ecco, ma allora perché l'essere umano ha sempre avuto bisogno di questa, forse oggi meno, ma in qualche forma diversa rientra, di questa rappresentazione dell'aldilà, o di, perlomeno prima di arrivare all'aldilà, un aldilà di sé? Cioè, che cosa rimane di me? No, questa è la domanda. Rimane qualcosa oppure no? Assieme al corpo muore tutto oppure no?
Intanto
dove cerchiamo questa risposta?
Ma certamente un po' la cerchiamo nell'insieme delle esperienze umane, che hanno però un valore molto relativo, poi la cerchiamo nelle scritture, nei libri, per noi diciamo nella tradizione ebraico-cristiana, nella Bibbia cerchiamo una risposta possibile, ma la cerchiamo anche nell'esperienza, e la cerchiamo nell'ascolto reciproco di quello che le persone pensano. Naturalmente è un fatto che il corpo muore, e questo è indubbio. Cioè, se lei mi chiede ma che cosa resta del corpo, io le dico nulla, è ovvio, non resta nulla. Ecco. E questo è un fatto drammatico, chiamiamolo così, perché noi siamo in un certo senso identici al nostro corpo, nel senso che è il corpo che ci individua.
Non abbiamo un corpo, noi siamo.
Siamo un corpo. Questo è un'altra acquisizione fondamentale.
E allora però come pensare?
Noi siamo un corpo. E non saremmo quello che siamo senza questo corpo, eccetera. Però non siamo solo un corpo. Ecco, questo è il fatto. Non siamo solo un corpo. Io credo che questo sia anche una constatazione che chiunque vive può fare. Che cosa siamo oltre, voglio dire, in più del corpo? Questo si può dire in tanti modi. Però quello che credo sia importante stabilire è che non siamo solo un corpo, e quindi la morte certamente annulla il corpo.
Beh, oppure possiamo dire che siamo solo un corpo, però il corpo certamente non è solo fisicità.
Diciamolo così, sì. Diciamolo così, senz'altro sì, ecco. Ma e allora se non è solo fisicità, è spiritualità, è moralità, è pensiero pensante, e tutto questo che cosa è? Soltanto un prodotto del corpo o no? Ecco, e queste sono le eterne domande che accompagnano la nostra esistenza e anche, diciamo pure, il mistero che siamo, perché siamo anche quello. Quindi,
ma per esempio, cioè, l'orrore che ci prende, no, di fronte al corpo morto.
Quello si spiega facilmente, perché vuol dire semplicemente che non possiamo convivere con la morte. O lei o noi. Non c'è una via di mezzo, per cui il morto deve sparire, lo devi far sparire, che tu lo faccia sparire bruciandolo o seppellendolo è la stessa cosa.
E perché Francesco d'Assisi questa volta la chiama sorella morte, secondo lei?
Perché lui aveva una fede talmente grande che sapeva quello che ogni cristiano o ogni credente sa, e cioè che in Dio non c'è morte. E quindi anche questo nemico, come lo chiama l'Apostolo Paolo, può diventare amico perché lo vedi nel suo superamento. Cioè non è la morte che è sorella, ma è, diciamo, la risurrezione che è sorella, la quale è il superamento della morte. Siccome Francesco d'Assisi vede tutta la realtà trasfigurata nella riconciliazione di Cristo, per cui appunto tutto diventa frati e sore, tutto diventa fraternità e sororità, perché tutto è ricapitolato in Cristo, nel Cristo.
Beh, lei però, sì, naturalmente si capisco, Francesco, e cristianamente si pensa così, però noi dobbiamo anche pensare a tutti gli altri, a tutte le altre raffigurazioni del morire e del vivere, no, non per farne una sintesi, ma ecco, per dire le altre figure come possono venire incontro a questo pensiero. Lei dice ci sarà resurrezione, chi
ecco,
lo sa?
Naturalmente io mi sono annotato qui, sì, perché l'ho letto recentemente, una affermazione di Margherita Hack, sì, che lei è una donna molto, sì, che conosciamo tutti, e ho letto, perché lei non credeva, quindi dice per me non esiste l'aldilà, cita Epicuro, no? E dice per me va bene così, quando c'è la morte non ci sono più. Allora senta che cosa dice, me lo sono annotato, dopo la morte non c'è continuità di persona. Credo che le mie molecole resteranno. L'atomo di idrogeno è praticamente immortale. Ha una vita lunghissima, quindi le particelle che compongono il mio corpo sopravviveranno. Non sarò più io. Le mie molecole si sparpaglieranno nell'atmosfera terrestre, serviranno a costruire altre persone, altri oggetti, chissà, comunque io non ci sarò più. Ecco, questa è una visione,
sì,
è una visione plausibile, possibile, cioè praticamente la morte dissolve non il corpo, la persona, cioè non ci sei più tu, ecco, non ci sono più io, ci sono le mie molecole. Sì. Ecco, questo è un discorso, naturalmente io non lo condivido.
Lei che cosa pensa?
Io penso alla continuità della persona, cioè che la morte non distrugge l'io, ecco,
Però allora si torna alla divisione corpo e anima.
Ma per forza, per forza, non alla divisione, al fatto che siamo una realtà complessa e la morte agisce su una realtà, la realtà fisica, eccetera, però c'è una identità, appunto, che secondo me è indissolubile, come diceva Lutero, può entrare in una specie di sonno. Lui pensava che ci si addormentasse, che la morte fosse come un dormire.
Un grande sonno.
Un grande sonno, e del resto questo è anche nel Nuovo Testamento, ci sono alcuni passi che vanno in quella direzione, e poi con la risurrezione saremo risvegliati dal sonno, eccetera. Altri passi della Bibbia hanno addirittura l'idea che noi siamo già risuscitati. Pensi un po', siamo già risuscitati in Cristo e già siamo passati dalla morte alla vita, quindi diciamo la morte è soltanto un momento critico che però non cancella la continuità del nostro essere nel Signore, come dice il Nuovo Testamento, cioè il fatto che noi apparteniamo a Lui è un'appartenenza che non può essere interrotta. Nulla, dice l'Apostolo Paolo in un passo famoso della lettera ai Romani, io sono persuaso che né morte né vita, né angeli né principati, eccetera, potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù. Naturalmente se uno dice ma stringi di più questo discorso, cioè entra più nei dettagli lì, anche l'Apostolo Paolo.
Ecco, ma appunto, allora siccome anche l'Apostolo Paolo dice ma poi alla fine chi lo sa che cosa saremo, e siccome appunto tutte le scritture, diciamo sia le nostre giudaiche e cristiane, sia quelle di altre tradizioni, dicono cose diverse in fondo, perché in fondo si sente un po' questo affaticarsi intorno a questo che lei diceva, il mistero. Ecco, allora perché non mantenere un profilo più esile dei nostri pensieri? Cioè anche...
E perché no? No, ma io su questo sarei anche d'accordo, però purché questo profilo esile, come lei lo chiama, dei nostri pensieri sia tenace. Sia tenace, esile sì, perché in fondo noi non sappiamo e bisogna anche riconoscere questa nostra ignoranza, ecco, e quindi è giusto profilo esile, però tenace perché dal punto di vista cristiano naturalmente è il cuore della faccenda, cioè se noi leggiamo il Nuovo Testamento, vediamo chiaramente che lì la risurrezione di Gesù è il punto cruciale e nodale di tutto il discorso.
Però è la vita il punto cruciale.
Sì, sì, ma la vita è talmente amata da Dio, secondo la visione cristiana, che Dio la risuscita. E questa è la cosa bella, perché uno potrebbe dire, vabbè, questo è morto, lascialo lì. Facciamone nascere un altro, capito? Cioè sostituiamo il morto con il vivo e Dio dice no, mi sta a cuore il morto, non voglio sostituirlo con nessuno, lo tiro fuori dalla morte, lo strappo.
Però
è bello questo.
Sì, è bello, però è passato, cioè quella vita è passata.
È passata ma non è dimenticata, ecco l'altro punto molto bello. Importante.
Allora questo però è la necessità del ricordo.
Sì, assolutamente. Ma se lei pensa a quello che dice il famoso ladrone cosiddetto a Gesù, ricordati di me, cioè c'è una memoria di Dio oltre che la nostra. La nostra è un piccolo frammento.
Gesù gli dice oggi sarai con me nel paradiso, non poi risorgerai, cioè anche quest'idea della risurrezione non è così, come dire, definita, no?
Non è definita nel senso che non è descritta, però è affermata con una diciamo, un'insistenza. Un'insistenza, se bisognerebbe aver tempo, perché... Sì.
Va bene, ma insomma poi lo sappiamo no. che questo è un nodo importante. Ecco, però allora torniamo, se qualcosa rimane, diciamo, che siano le molecole o che siano l'identità che lei dice, quest'idea dell'aldilà. Ecco, ritorniamo allora sul tema del dove
del
vanno
dove.
I morti.
Ecco.
Anche qui, profilo più basso che non l'immaginazione di... Non solo Purgatorio, ma anche...
Di Dante, sì.
Sì, ecco, quella ci ha viziato, forse.
Ci ha viziato,
sì,
e ci ha dirottato verso fantasie, che nella Bibbia di tutto quello non c'è nulla. Guardi, di tutto quello che racconta la Divina Commedia con tutto il rispetto.
Con tutto l'amore.
Con tutto l'amore, con tutto l'onore. Mm. Però non, nella Bibbia di quello non c'è nulla, assolutamente. Quindi l'aldilà...
Lei lo immagina più sì. quello che ha detto come un tempo, che come un luogo, come uno spazio temporale.
Ma io credo che sia la categoria spazio che quella tempo non funzionino più in questo oltre, in questo al di là. Cosa vuol dire, almeno come lo immagino? Oltre le cose visibili ci sono quelle invisibili. Oltre le cose dicibili, ecco, lei ha citato un poema, ha fatto bene, perché la poesia, cioè l'utilizzo della parola in un'altra maniera, ma anche quello che dici poeticamente lascia lo spazio a un oltre, all'ineffabile.
Sì, 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 sì.
Ecco, allora questo sì. è l'aldilà. Però io penso che le categorie di spazio e di tempo, che per noi sono indispensabili per orientarci, per situare noi stessi e il mondo che ci circonda, nell'aldilà non funzionano più. Perché se uno chiede quale spazio occupa Dio, nessuno spazio. Se uno chiede quale spazio occupa l'amore, mettiamo, lei ama una persona, sì. Quale spazio occupa il suo amore? Nessuno spazio.
O tutto,
sì, ma appunto non è più spazio, è qualche cosa d'altro. E così, qual è il tempo di Dio? Che cosa diventa il tempo di Dio? Che ecco. noi diciamo è eterno, è il trascendimento del tempo, il trascendimento dello spazio.
Allora però non possiamo parlare di al di là. Oppure sì, al di là, nel senso che senza immaginazione, diciamo, senza figurazione.
Senza fantasticare, senza costruire delle favole praticamente, con molta sobrietà e, come diceva lei, anche questo profilo esile ma tenace. Parliamo anche di ciò che sta al di là di quello che noi possiamo vedere, di quello che noi possiamo constatare, di quello che noi possiamo pensare, di quello che noi possiamo immaginare. Questo è lo spazio, tra virgolette, nel quale vanno i morti, diciamo, e i vivi.
Quindi ciò che rimane è appunto è rimandato alla memoria dei vivi, però...
Rimane,
o forse, chi lo sa, insomma...
Ecco, c'è la memoria dei vivi e c'è la memoria di Dio, per chi ci crede naturalmente, per chi...
Sì, ecco, forse una cosa che... cioè un altro tratto drammatico di questo, che la memoria dei vivi non serve per tutte le persone che sono morte senza lasciare segno, senza nessuno... I non nati, gli appena nati, i perduti, ecco, allora capisco che serva elaborare qualcosa come una memoria di Dio, non lo so, ma
ecco.
una
sì.
cosa così.
Sì.
Ecco, un'ultima cosa però le voglio chiedere, Paolo Ricca, davvero la ringrazio moltissimo per questa riflessione un po' sul filo.
Sul filo.
Sì, la ringrazio proprio per questo. E, tra l'altro, volevo anche ricordare che lei anni fa, e adesso è stato ripubblicato dalla Claudiana, ha scritto un breve studio, Il cristiano davanti alla morte, che è prima una ricognizione appunto un po' storica, eccetera, però poi arriva
al dunque
a un nodo, tra l'altro citando un passo di Bonhoeffer che è molto importante, ecco, per come pensare la distanza fra noi e chi non c'è più, magari forse poi in chiusura proprio lo riprendiamo. Però le volevo chiedere un'altra cosa, allora nella diciamo costruzione del credente, da un lato c'è la resurrezione e dall'altro questa attesa, che io capisco molto legittima, di uno spazio-tempo, come lo vogliamo chiamare, di giustizia,
sì,
dopo la morte, in cui chi non l'ha avuta qui ce l'abbia finalmente, però anche questo è un nostro desiderio, cioè dovremmo farla qui, la giustizia.
Difatti, la promessa di nuovi cieli e nuova terra nei quali abiti la giustizia, come dice l'Apostolo Pietro nella seconda lettera, questa promessa, che cosa vuol dire? Vuol dire che secondo la visione evangelica, biblica, cristiana, alla fine prevarrà la giustizia sull'ingiustizia, prevarrà la verità sulla menzogna, prevarrà l'amore sull'odio, prevarrà la pace sulla guerra, prevarrà la non violenza sulla violenza. Questo vuol dire. Allora, il fatto che io aspetto queste realtà finali, conclusive, con le quali Dio, per così dire, chiude il capitolo della storia umana, a che cosa serve se non a mobilitare tutte le mie energie per cominciare qui a far prevalere la pace sulla guerra, l'amore sull'odio, la verità sulla menzogna, eccetera. Cioè,
quindi diciamo che è appunto non una giustizia che avrà luogo in un regno futuro, ma cioè, appunto, come lei dice, una mobilitazione, un far presente che...
Un far presente che
quello che
sarà,
deve contare.
Alla fine, lo shalom famoso, questo che sarà alla fine, è alla fine affinché sia già nella storia umana il più possibile realizzato. E tu non avrai pace finché non raggiungerai quell'obiettivo, cioè non ti accontenterai di una mezza giustizia, non ti accontenterai di una mezza verità, di un mezzo amore. No, proprio perché il finale è così alto, anche la tua volontà storica deve essere a quel livello lì.
Ecco, il testo di Bonhoeffer a cui volevo fare riferimento, rapidissimamente in conclusione, dice: perché finché il vuoto resta aperto, quindi lo spazio vuoto che c'è
tra noi e chi ci ha lasciato,
finché questo si rimane legati l'uno all'altro per suo mezzo, cioè per mezzo di Dio. È falso dire che Dio riempie il vuoto, egli non lo riempie affatto, ma lo tiene espressamente aperto, aiutandoci a conservare la nostra antica reciproca comunione. E questa è una cosa
bella, che è la parola più bella che si possa dire su tutto questo tema.
Allora, la ringrazio davvero molto, spero
prego,
che ci ritroviamo presto. E vi do appuntamento a sabato prossimo con Benedetta Caldarulo, Le storie di uomini e profeti, e poi a domenica per aprire un'altra pagina delle nostre questioni. Prima però di salutarci voglio anche ricordare che questa sera alle ore 21 in diretta dalla sala di via Asiago 10 continua l'iniziativa di Radio 3 di promozione attenzione intorno al teatro. Ci sarà in diretta Il guaritore di Michele Santeramo, sarà tutto legato all'idea della guarigione. Per partecipare vi sollecitiamo a inviare delle mail a teatro3rai.it entro le ore 14 di oggi e naturalmente attendere conferma. Allora ricordo Paola Tagliolini, Antonella Borghi, Cristiana Munzi, Gaetano Chiarella, Angelo Maggi, i nostri recapiti, Uomini e Profeti.